di sera.
Papa Francesco parla a Marsiglia di fronte a 60.000 persone, dice agli europei di non ammalarsi di indifferenza ma di sussultare di fronte al destino di tante persone che emigrano. Ben ritrovati, io sono Francesca Calcagno. Questa sera dunque ripartiamo dal messaggio di Francesco sui migranti, sulle morti nel Mediterraneo, ma riferiremo anche di un paese, la Germania, che sta voltando le spalle alla politica d'accoglienza che era stata quella dell'ex cancelliera Angela Merkel. Ci sono novità dall'Ucraina, nuovi missili sono caduti su Sebastopoli, dove è stato colpito il quartier generale della flotta russa. Potrebbero essere morti anche dei generali. Torneremo poi in Valcalanca perché una nuova frana sulla strada tra Buseno e Rossa ha isolato i 350 abitanti della zona. I lavori di sgombero dovrebbero terminare domani sera. Intanto, per le autorità locali, questo smottamento è un'ulteriore dimostrazione della necessità di un intervento del cantone. Vi parleremo anche dell'elicicoltura, che è l'allevamento della chiocciola a scopo alimentare. Negli scorsi giorni il Consiglio nazionale ha accolto una mozione che chiede che questa pratica venga riconosciuta come attività agricola. All'origine di questa mozione c'è la ticinese Barbara Tettamanti.
Mi sono sentita presa in giro perché ci avevano detto che non c'era problema e secondo volevamo capire perché no. Il materiale che viene usato non crea una struttura fissa, non c'è cemento, non c'è nulla, ma ci sono dei pali in una rete, quindi sono totalmente amovibili.
Sentiremo quali sono gli ostacoli per chi vuole allevare chiocciole e quali i possibili sviluppi. Papa Francesco, nella sua messa al velodrome di Marsiglia, è tornato a parlare di migranti e insiste sul fatto che l'Europa non si trova ad affrontare un'emergenza migratoria, ma piuttosto una realtà a lungo termine con cui i governi devono confrontarsi umanamente.
Fratelli, sorelle, penso ai tanti sussulti della Francia, a una storia ricca di santità, di cultura, di artisti e di pensatori che hanno appassionato tante generazioni. Anche oggi la nostra vita, la vita della Chiesa, la Francia, l'Europa hanno bisogno di questo, della grazia di un sussulto, di un nuovo sussulto di fede, di carità e di speranza.
A ascoltare queste parole c'era anche il presidente Emmanuel Macron, che è pressato dalla destra per politiche più stringenti proprio verso i migranti. Allora coinvolgo subito Paolo Rodari, nostro vaticanista. Paolo, prima di tutto possiamo dire che in questo viaggio Francesco ha tenuto davvero interventi politici.
Sì, questo va senz'altro detto. Il Papa ha un rapporto abbastanza stretto con Macron. Quindi si parlano, si conoscono, conosce quanto le destre pressino perché appunto alle frontiere il presidente metta in campo politiche, come avete detto, più stringenti. Quindi queste parole suonano anche probabilmente come un braccio teso che il Papa dà a Macron, come dire vieni dalla mia parte, lo dico io che l'Europa deve essere diversa, non deve essere chiusa e deve essere inclusiva. Ma al di là dello scopo delle parole del Papa, è chiaro che comunque hanno un significato politico chiaro che riguarda non soltanto la Francia ovviamente, ma anche tutti gli altri paesi. C'è una crisi importante in Italia e anche in Germania, e quindi in qualche modo il Papa usa anche del pulpito di Marsiglia per cercare di influenzare a livello politico l'Unione Europea, l'Europa e tutti i paesi dell'Europa affinché possano mettere in campo politiche che siano in qualche modo diverse rispetto a quanto è fatto fino ad oggi, in particolare che non si parli di questo fenomeno come di un'emergenza contingente, ma si parli di un problema che ha un respiro più lungo.
Ecco, poi altri temi ha affrontato il Papa a Marsiglia, quali? Sappiamo che fonti dell'Eliseo parlano anche di parole dedicate alla guerra in Ucraina, scambiate appunto con Macron, è così?
Sì, il Papa ormai da quando la guerra è iniziata usa di qualsiasi appuntamento pubblico o anche privato, in particolare con i capi di Stato, per insistere sulla necessità che si arrivi prima o poi a un negoziato e che tutte le parti in gioco facciano il massimo affinché si possa arrivare appunto a un inizio di negoziato e quindi poi alla pace, in particolare in Ucraina. E senz'altro anche in questi due giorni ne ha parlato con Macron, anche perché sul tavolo lui ha da portare questa missione che il cardinale Zuppi Arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, sta portando per suo conto in giro per il mondo, è stato a Washington, a Pechino e anche in Ucraina, per cercare di far sì che questo tavolo negoziale si possa finalmente aprire. Da quando è iniziata la guerra e quindi ancora oggi il Papa cerca di usare appunto di tutti questi momenti pubblici e privati per mettere sul piatto questo argomento che per lui è ovviamente cruciale.
Papa Francesco, Paolo Rodari a riferire di come Papa Francesco ha parlato al Velodrome di Marsiglia, ha parlato appunto di accoglienza, ha ribadito il dovere di salvare le vite dei migranti in mare, parole che in Germania hanno uno slogan, Willkommen Kultur, cultura dell'accoglienza appunto, che però è più che mai messa in discussione. Questo slogan era stato coniato nel 2015 dall'allora cancelliera Angela Merkel in seguito alla decisione di accogliere nel paese fino a quasi 1 milione di profughi dalla Siria e dall'Afghanistan. Anche se la Germania resta ancora oggi fra i paesi che accolgono il maggior numero di profughi, il clima nei confronti dei migranti sta appunto cambiando. Il governo di Olaf Scholz ha annunciato di non accogliere più i profughi transitati prima dall'Italia, esige un rafforzamento delle frontiere esterne dell'Unione Europea e ha ripristinato i controlli di polizia ai confini della Germania. Di questo parliamo adesso con il nostro collaboratore da Berlino, Walter Rau. Walter, cosa determina questa inversione di rotta?
Ma ad incidere sulla svolta della politica migratoria del governo tedesco sono sostanzialmente due fattori. Il primo è di carattere, per così dire, logistico. Il flusso migratorio di profughi extraeuropei è aumentato quest'anno del 77%, con 200.000 arrivi solo nei primi 8 mesi del 2023. Già l'anno scorso la Germania aveva accolto 1 milione di profughi dall'Ucraina e i centri di accoglienza sono stracolmi, tanto che a Berlino, ad esempio, per ospitare i nuovi rifugiati, il comune ha allestito centri provvisori all'interno di un hangar nell'ex aeroporto di Tempelhof e anche una nuova tendopoli. Il secondo fattore che incide sulla modifica della politica migratoria tedesca è invece, diciamo, di carattere più politico. La maggioranza di governo del cancelliere Olaf Scholz deve fare i conti con una drammatica erosione di consensi dovuta in primo luogo alla politica energetica. Un aggravarsi della crisi migratoria potrebbe dunque mettere ulteriormente sotto pressione l'esecutivo e rafforzare ancora di più il malcontento nella popolazione a favore del partito di estrema destra dell'AfD, che nei sondaggi arriva attualmente al 20% dei consensi.
La svolta della politica migratoria viene appoggiata nel frattempo anche dai Verdi, un partito che in passato aveva fatto dell'accoglienza dei migranti uno dei suoi cavalli di battaglia.
Beh, sicuramente significativo il fatto che il vice cancelliere, ministro dell'economia Robert Habeck del Partito dei Verdi, appunto, non esclude più a priori una riforma e un inasprimento della legge sul diritto di asilo, come chiesto da tempo dal partito d'opposizione dei Cristiano Democratici. Anche se questa decisione non è certo facile per il nostro partito, non possiamo chiudere gli occhi alla realtà, ha detto ieri Habeck nel corso di una riunione con i sindaci di diverse città tedesche. I nostri centri di accoglienza sono strapieni e se non vogliamo che l'estrema destra tragga profitto da questa situazione, allora dobbiamo limitare il flusso migratorio, ha aggiunto. Segnali in questo senso arrivano anche dalla ministra degli esteri Annalena Baerbock, anche lei del Partito dei Verdi. Gli aiuti finanziari alle ONG che salvano i migranti in mare, decisi dal governo tedesco l'anno scorso, vengono trattenuti dal ministero. Dei 2 milioni di euro previsti quest'anno, sono stati devoluti finora solo 200.000 euro alla nave dell'associazione SOS Humanity.
Il salvataggio in mare, semmai, è comunque la prima frase, poi c'è tutto il percorso di integrazione che passa anche dalla presenza di persone con un passato migratorio nelle istituzioni. La domanda alla quale cerchiamo di rispondere adesso è: quanto è difficile per una persona di origini straniere far politica in Svizzera? Quanto conta, insomma, avere un cognome autoctono? Qualche indicazione ce l'offre il professor Gianni D'Amato dell'Università di Neuchâtel, che durante la Festa dei Popoli, che è in corso a Locarno, ha presentato i primi risultati di uno studio che ha condotto in questo ambito. Il servizio è di Gian Robbiani.
C'è una sottorappresentanza di persone con un background migratorio in Svizzera. Per se il Parlamento dovesse rispecchiare la popolazione non è il caso. Ci stanno 39% con un background migratorio, in Parlamento ce ne stanno solo 12.
Dati questi riferiti al Parlamento federale. Ma come si spiega questa sottorappresentanza, il professor Gianni D'Amato, autore con Dina Bader di questo studio? E perché una persona di origine straniera si interessa meno alla politica o perché è semplicemente più difficile farsi eleggere?
Tutte e due sicuramente.
Ma questo 12% da chi è composto? Immaginiamo che non sia rappresentativo di tutte le regioni che hanno una storia di immigrazione verso la Svizzera.
Sono in gran parte discendenti o immigrati dell'Europa occidentale. Italia, Francia, Germania, Spagna.
Quindi cognomi che spesso possono suonare come svizzeri. Ma è anche complicato, a volte un politico di origini straniere se critica la Svizzera, poi una parte della base elettorale lo invita, visto che la Svizzera non gli piace, a tornarsene nel suo paese.
È un argomento completamente offensivo, perché la Svizzera è il loro paese.
Succede anche al consigliere federale Ignazio Cassis. Spesso chi lo critica ricorda le sue origini italiane.
Beh, dipende poi anche dall'orientamento politico. Ignazio Cassis viene da un partito radicale, è stato sottoposto soprattutto dalla destra a una critica di non rappresentare effettivamente gli interessi svizzeri. Se fosse un parlamentare di un partito di sinistra, questo sicuramente gioca in questo momento un ruolo minore, salvo se si vuole candidare poi anche come consigliere federale, come lo vediamo poi anche con Atici.
Imprenditore basilese di origine curde in corsa per succedere ad Alain Berset.
In cui anche nel Partito Socialista ci stanno coloro che hanno delle reticenze a avere un candidato con un nome turco. Secondo me, adesso anche se si dà un'occhiata alle liste di candidature per le prossime elezioni, si vede che i partiti in gran parte hanno accettato poi anche che c'è questa popolazione con questa specifica origine. E c'è il tokenism, che candida una persona con questa origine migratoria solo per la facciata, però poi non si danno le possibilità di fare carriera all'interno dell'organizzazione o all'interno del Parlamento.
E l'italianità invece? La storia dell'immigrazione italiana in Svizzera è stata massiccia, ma è anche la più antica ed è stata complicata. Oggi in Svizzera tedesca, per esempio, avere un cognome italofono è ancora uno svantaggio a livello politico.
Beh, sempre dipende dalle situazioni. Sicuramente è più accettato che negli anni 70 e 80 e si vede poi anche dalle candidature.
Chiudiamo con una provocazione. Le persone di origini straniere vanno bene in nazionale, ma non al nazionale.
Nello sport è stato molto più facile e adesso ci troviamo davanti forse all'indicatore più importante per mostrare l'inclusione complessiva. Ci saranno dei cambiamenti in futuro.
A essere riuscita a entrare in politica nonostante il passato migratorio è Maria Pappa, figlia di immigrati italiani e sindaca di San Gallo. Questa è la sua testimonianza. Maria Pappa, lei è sindaca di San Gallo dal 2020, è un traguardo non indifferente in Svizzera. Il suo percorso migratorio è stato un ostacolo alla sua carriera politica?
Non si potrebbe dire così, perché dal momento in cui ho avuto la cittadinanza è stato tutto molto veloce. Posso solo dire di aver superato bene alcuni ostacoli, perché nel primo momento, quando mi sono candidata per il Parlamento, non avendo la minima idea della politica, con grande sorpresa anche del partito e di chi mi circondava, la mia famiglia, io stessa, sono stata eletta con un buon risultato immediatamente. Anche io non me l'aspettavo affatto.
Come se lo spiega?
Forse perché sono stata già molto attiva in certe organizzazioni, volontariato, nella chiesa, associazioni professionali e per questo tanta gente mi conosceva già, e per questo forse sono stata eletta subito. E anche dopo nel consiglio comunale e anche dopo come sindaco, all'inizio non c'era tanta possibilità di farcela, ma lo stesso ce l'ho fatta.
Ce l'ha fatta tra l'altro in un cantone, diceva il professor D'Amato, in cui in realtà c'è una spaccatura tra migranti provenienti dall'Italia e svizzeri. L'ha sentita lei questa tensione?
Sì, perché gli italiani come migranti non si sono mai veramente, come dire, interessati per la politica, perché non erano proprio della comunità. Rimanevano sempre gli immigranti, anche i figli, anche io come seconda. Tanti svizzeri dicevano tu sei italiana e non svizzera, anche se sono nata qui. Io c'è stata 2 anni dalla domanda finché veramente ho ricevuto il passaporto, perché controllavano questo, fanno il test per parlare. in questa procedura ci sono tanti italiani che non la fanno.
Tra l'altro, lei quando ha vinto le elezioni, come diceva, con un ottimo risultato, leggevo gli articoli, si è parlato soprattutto a primo impatto del suo essere donna, essere la prima sindaca donna di San Gallo, e molto meno della sua doppia nazionalità e del suo passato migratorio. Anche qui sarebbe stato diverso se lei fosse stata un uomo?
Non credo che sia stato per questo il motivo, perché fossi donna. Forse perché durante la campagna elettorale avevo già sottolineato che ero di origine italiana. Il mio slogan era in italiano Forza Maria. E così tanti svizzeri dicevano ah, l'italiana. Semplicemente anche perché ero veramente la prima donna qui a San Gallo. E allora era questo anche una sorpresa. Io con mia persona rappresento adesso due minoranze, le donne e i migranti, i figli dei migranti.
In conclusione, signora Pappa, la Svizzera si vuole una società multiculturale, la politica invece, lo ribadivamo, è prerogativa degli svizzeri. Le due cose stridono.
Sì, in effetti c'è una contraddizione in Svizzera. La storia della Svizzera comprende il multiculturalismo e la migrazione. Il sistema federale e l'organizzazione della Svizzera a livello nazionale tengono conto, per quanto possibile, delle minoranze di ciascuna regione, della cultura. Ma le altre minoranze come le donne, i migranti, le persone con disabilità o altre caratteristiche evidenti non sono rappresentate o solo poco nei parlamenti politici. Ci sono ancora anche tanti pregiudizi secondo cui per esempio una donna non è tanto brava come un uomo, o lo stesso vale per persone piccole. Io sono una donna piccola anche, tante mi dicono ma lei ce la fa, ce la può fare o no? Come migrante anche la lingua, se non la sai parlare veramente bene ti dicono ah ma questo non lo sa, non capisce, non è uno di noi. Sono tutti questi pregiudizi che non ti lasciano entrare dentro la politica, o soltanto pochi entrano dentro la politica.
Torniamo adesso sul comunicato dei vescovi svizzeri in merito ai risultati dell'inchiesta sui casi di abuso nella Chiesa negli ultimi 70 anni. In sostanza sono state formalizzate una serie di misure per cambiare la Chiesa svizzera e dare delle risposte alle vittime di abusi. Fra queste c'è la creazione di un tribunale ecclesiastico che decida le sanzioni da adottare contro i membri del clero in caso di violazione di una legge canonica. Ma in concreto cosa significa? Laura Dick lo ha chiesto a Andrea Bettettini, professore di diritto ecclesiastico e canonico all'Università del Sacro Cuore di Milano.
Creazione di questo tribunale ecclesiastico penale, che potere ha un tribunale del genere? In concreto che cosa può fare?
Partiamo da una premessa, che giudice ordinario della diocesi è il vescovo. Tuttavia più vescovi assieme, come in questo caso, possono creare dei nuovi tribunali per tutte le cause oppure soltanto per determinati tipi di cause, come in questa specifica fattispecie. Quindi vi è piena facoltà per i vescovi di crearlo con l'approvazione della Santa Sede sempre, e anche le competenze sono quelle che vengono delimitate nella approvazione della Santa Sede.
Ecco, le competenze, si può entrare nei dettagli, cosa ci si può aspettare?
Sì, ci si può aspettare che innanzitutto vengano sanzionate chi ha commesso questo abuso, quindi se naturalmente ne viene riconosciuta la colpevolezza, perché si parte sempre dalla presunzione di innocenza, quindi soltanto una serie di sanzioni minori come non poter dimorare in un certo luogo, l'obbligo di dimora in un altro luogo, non potersi avvicinare a certe persone, non poter celebrare pubblicamente i sacramenti. Tutto questo sono sanzioni che può irrogare direttamente questo tribunale. Le massime sanzioni, come ad esempio la dimissione dallo stato clericale, quella è riservata comunque alla Santa Sede.
Ecco, e che valore ha un tribunale ecclesiastico penale anche in rapporto alla giustizia ordinaria?
Io direi su due piani paralleli, che naturalmente si intersecano, perché naturalmente vi è una collaborazione normalmente fra le due giustizie, però ognuno segue la sua strada, quindi non vi è nessuna interferenza collaborativa, possiamo così definirla.
Magari, ecco, per capirne meglio il peso, è un tribunale simbolico che permette alla Chiesa di dire stiamo facendo qualcosa, oppure ha un peso nella pratica?
Entrambi, ma soprattutto di significato e di forte rilevanza per la comunità cattolica, indubbiamente, proprio perché le sanzioni sono essenzialmente spirituali e tendono alla riabilitazione anche spirituale di chi ha commesso il reato. Quindi è una sanzione da un lato esemplare, quindi per far comprendere alla società che la Chiesa non è ferma di fronte a questi fatti, ma reagisce. naturalmente poi la giustizia civile seguirà il suo corso con sanzioni che possono essere anche naturalmente quelle previste dal codice penale, tipo la sanzione detentiva.
Parliamo di un tribunale ecclesiastico penale per giudicare la Chiesa svizzera. Non so se lei ha in mente altri esempi concreti.
Di solito è a livello diocesano che viene effettuato, qui non c'è un tribunale unico, chiamiamolo, per una nazione. Ma no, a me non risultano in questo momento altri tribunali a livello di conferenza episcopale specifici per queste cause.
Adesso appunto è stata comunicata la volontà, e in quanto tempo viene istituito un tribunale ecclesiastico?
Solitamente i tempi dipendono dalla Santa Sede, possono abbastanza rapidi. In questo momento non glielo saprei dire in modo specifico, però senz'altro non è un anno e non sono neanche 6 mesi. Immagino che sarà abbastanza celere l'approvazione, se naturalmente ritiene di approvarlo, perché rimane sempre naturalmente la discrezione della Santa Sede se approvarlo o non approvarlo.
2 missili ucraini hanno colpito ieri il quartier generale della flotta russa a Sebastopoli in Crimea. Il capo dell'intelligence ucraina, Kirillo Budanov, ha dichiarato in un'intervista che diversi generali russi sono in gravi condizioni, ma non ha confermato le notizie sulla possibile morte di Viktor Solokov, comandante capo della flotta russa sul Mar Nero. Le agenzie di stampa russe invece si limitano a confermare che manca un militare all'appello e che l'allarme è rientrato. Bettina Müller, cosa sta tentando di fare l'Ucraina in Crimea?
Quel che si può dire per certo è che la Russia al momento è sulla difensiva in Crimea e sul Mar Nero. Da alcuni giorni delle navi ucraine cariche di grano sono uscite indisturbate da un porto vicino a Odessa, diretta in Turchia, e la Russia non è stata in grado di affermare il suo blocco navale. Stando al Wall Street Journal, le nuove tattiche ucraine stanno funzionando e hanno eroso l'enorme vantaggio navale che la Russia aveva sul Mar Nero, grazie anche le sue basi in Crimea e la principale appunto a Sebastopoli, dove c'è stato l'attacco di ieri. E se così è un risultato davvero notevole, se pensiamo che all'inizio della guerra il rapporto di forze sul Mar Nero era di 1 a 12 a favore della Russia.
Dici qualcosa in più sugli attacchi ucraini a Sebastopoli?
Stando agli amministratori russi della Crimea, ci sono stati degli attacchi ucraini anche questa mattina, ma quello grosso di maggior impatto è stato quello di ieri contro il quartier generale della flotta russa durante una riunione in cui erano presenti vertici, pezzi grossi. Difficile immaginare che il capo dell'intelligence ucraino abbia fatto nomi e cognomi degli alti graduati gravemente feriti se non fosse vero nulla. Nell'intervista a Voice of America ha parlato di 9 morti e 16 feriti. Stando a fonti russe, l'attacco è stato compiuto con missili Storm Shadow forniti dal Regno Unito. E in queste ore è in corso anche un cyberattacco in Crimea, un attacco senza precedenti sulla penisola che ha portato all'interruzione di quasi tutti i servizi internet.
Lasciamo l'Ucraina e torniamo nella Svizzera italiana, in Val Calanca, che da questa notte è di nuovo isolata a causa di una frana. Lo scoscendimento, lo ricordo, ha provocato la chiusura della strada cantonale dal bivio di Castaneda in direzione di Rossa. Per gli ultimi aggiornamenti in studio c'è Nicola Liond.
Sì, la strada è stata riaperta fino alla località di Buseno, mentre verso Rossa è chiusa, e questo certamente almeno fino a domani sera. Sono motivi precauzionali quelli che hanno indotto il geologo cantonale, che ha sorvolato la zona in elicottero, a non dare immediatamente il via libera alla riapertura dell'intero tratto stradale. I lavori di ripristino della strada comunque continuano e il geologo questi li ha autorizzati. 2 ore fa ho sentito Sven Feller, responsabile per i progetti dell'ufficio tecnico cantonale circondario 2 di Mesocco.
Noi vogliamo una certa stabilità e naturalmente vogliamo ripristinare, risanare la strada, e non possiamo avere persone che si trovano in questo cantiere, cioè se vogliamo aprire la strada deve essere completamente libera da qualsiasi persona.
Domattina è previsto un nuovo sopralluogo per capire se permettere la continuazione dei lavori di ripristino della strada in vista della sua riapertura. La situazione sta comunque tornando piuttosto stabile, questo grazie anche alle condizioni meteo favorevoli. Con Sven Feller abbiamo anche inquadrato le dimensioni di questo nuovo episodio.
In totale noi presumiamo che sono circa 300 metri cubi che si sono staccati, di cui circa 180 si sono depositati sulla strada cantonale. Il resto è rimasto nel cono di deviazione proprio a monte.
Rispetto alla frana di dicembre, la metà, un terzo?
Io direi oltre un terzo.
Quindi c'è tutta la questione legata alla messa in sicurezza e poi c'è l'aspetto politico. Questa frana non è l'unica, lo sanno bene i suoi abitanti.
È proprio così, per fortuna finora non ci sono mai stati né feriti né tantomeno vittime, ma l'ennesimo scoscendimento e l'ennesima chiusura della strada non potranno che avere un effetto che potremmo anche racchiudere in quanto ci ha detto Rosanna Spagnolatti, vice sindaca di Buseno e gran consigliera del centro. Lei tra l'altro è autrice di un'interpellanza sottoscritta da una cinquantina di parlamentari che chiede proprio una messa in sicurezza della strada nella valle, sentiamola.
Questo nuovo episodio è la comprova che abbiamo un problema che si sta ripetendo, purtroppo le condizioni climatiche non stanno aiutando, viviamo in una regione di montagna, quindi sicuramente più esposti a questi pericoli, non possiamo sfidare la sorte in continuazione mettendo a rischio ogni persona che passa su questa strada, quindi la pressione sicuramente da parte mia ci sarà.
E la pressione potrebbe anche crescere se pensiamo che ha appena preso avvio l'avventura del parco Valcalanca, che dovrebbe attirare un certo numero di turisti. Comunque, al momento c'è una valutazione generale dei rischi nella regione in corso. L'incaricato è il geologo cantonale in collaborazione con l'ufficio tecnico del cantone. Il rapporto verrà reso noto fra poco e conterrà l'analisi di tutte le possibilità. E sono sei varianti. Quali? Beh, dal non fare nulla al ricorso di esplosivi per eliminare roccia instabile, dalla posa di reti di protezioni ad una diga di contenimento fino all'idea di una galleria o di un tunnel. Il governo retico dovrà poi prendere una decisione per lo stanziamento dei crediti.
Nicola Liondi in studio con le ultime dalla Valcalanca. In chiusura vi raccontiamo la storia di Barbara Tettamanti che si sta battendo per poter allevare chiocciole in Svizzera. Le sue peripezie hanno dato origine a una mozione del socialista Bruno Storni che è stata adottata negli scorsi giorni dal Consiglio nazionale. Chiede il riconoscimento dell'elicicoltura, così si chiama questa pratica, quale attività agricola. Il contributo è di Giorgia Fontana.
Buone e salutari, le chiocciole da decenni sono protagoniste di numerose ricette della dieta mediterranea, ma non solo in cucina, si trovano anche in molti farmaci e prodotti di bellezza. Così il loro allevamento si sta sviluppando con successo nel mondo. Non in Svizzera però, dove attualmente non è consentito in zona agricola. E questo perché le lumache di terra non sono considerate animale da reddito. Eppure il potenziale di questa attività è notevole, ci dice Barbara Tettamanti, titolare di D&B Lumache Ticino.
La richiesta è molto alta, sia a livello alimentare, quindi ristoranti, che la bava dalle farmaceutiche. Sempre di più oggi si chiede il chilometro zero. Io mi sono limitata a importare, quindi l'unica cosa che faccio è vendere i prodotti già pronti, sia cosmetici che alimentari. Arrivano dal Piemonte, dall'Istituto Internazionale di Elicicoltura di Cherasco.
Alla signora Tettamanti sarebbe però piaciuto avere un allevamento proprio e inizialmente dal cantone era arrivata una risposta positiva. Ha perciò frequentato i corsi necessari e fatto domanda di costruzione alla città di Lugano. Il municipio ha dato preavviso favorevole e i confinanti non hanno fatto opposizione. Ma quando la richiesta è tornata al cantone è arrivato il no del Dipartimento del Territorio.
Mi sono sentita presa in giro perché ci avevano detto che non c'era problema e secondo volevamo capire perché no. Il materiale che viene usato non crea una struttura fissa, non c'è cemento, non c'è nulla, ma ci sono dei pali in una rete, quindi sono totalmente amovibili. Nulla che a livello anche di impatto ecologico possa disturbare in alcun modo.
E ad essere convinto della sostenibilità ambientale dell'elicicoltura è anche Luca Belossi, proprietario di un'azienda agricola a Cadenazzo. Un esempio tra chi anche in Svizzera, seppure in assenza di basi legali, è attivo nel settore.
Noi abbiamo 19 recinti, in alcuni anni che stiamo allevando le chiocciole, sono semplicemente dei recinti all'aperto, oltretutto quello che c'è di positivo nella chiocciola che praticamente mangia tutti gli scarti vegetali della mia azienda, dell'azienda agricola che ho qua vicino. In tutti gli altri paesi dell'Europa ci sono allevamenti ovunque e non c'è nessun problema. Faccio sempre fatica a capire perché noi in Svizzera dobbiamo fare su determinate cose differenti.
Nei giorni scorsi però in Parlamento qualcosa si è mosso. Il Consiglio nazionale ha adottato la mozione di Bruno Storni che chiede il riconoscimento dell'elicicoltura come attività agricola. e il Consiglio federale, inizialmente contrario, si è dichiarato aperto a consentire il rilascio dell'autorizzazione agli agricoltori. Una decisione che, se accettata dagli stati, farebbe felice Luca Belossi, ma lascerebbe nuovamente l'amaro in bocca alla signora Tettamanti, perché lei, non essendo agricoltrice, resterebbe esclusa.
Ci fermiamo qui, in preparazione c'era Gino Ceschina, dopo lo sport c'è il magazine culturale, questa sera Angelica Arbasini ci svelerà alcune creazioni, le più segrete del regista e marionettista Michel Poletti. Buon ascolto.